Andiamo al giornale Il Post, che dice: gli Stati Uniti hanno autorizzato l'Ucraina a usare armi statunitensi per attaccare il territorio russo. La decisione prevede però alcune restrizioni. L'Ucraina potrà usare armi statunitensi solo per scopi di autodifesa nel territorio russo, vicino alla regione ucraina di Kharkiv. Significa che da ora in poi l'Ucraina potrà utilizzare le armi ricevute dagli Stati Uniti per colpire il territorio russo solo in quella zona, e solo in risposta a un attacco russo o a eventi preparativi per farlo. E vediamo qui la foto di Biden con Zelensky che si danno la mano. La vedete sulla pagina radio.
Se volete, l'emblema di una faccia di un politico di professione e di un attore di professione, è qui, guarda. Qui pensano il contrario dei loro sorrisi. Devi guardare, sempre guardare negli occhi le persone.
Sì.
Che lì gli occhi è la cosa più difficile da mistificare. E comunque, cioè, l'Ucraina ha già usato armi, droni, eccetera, per attaccare la Russia, solo che adesso potrà usare missili, eccetera. Però, vedi, gli hanno detto solamente vicino al confine dell'Ucraina, cioè non può sparare a Mosca. Cioè, perché l'America sì, fa la gradassa, ma ha paura di una guerra atomica.
E cosa cambia con questo annuncio? Secondo le profezie, dove ci porta questo?
Ma non cambierà niente, perché l'Ucraina è spacciata, diciamo, è uno straccio di nazione. L'Ucraina dovrebbe pregare piangendo che la Russia non allunga la mano, non si prende Odessa. Adesso sta facendo Kharkiv, che sarebbe il cuscinetto. Siccome l'Ucraina bombardava vicino al confine le città russe, vicino al confine, adesso la Russia sta facendo una zona cuscinetto. È così che non è facile per l'Ucraina sparare dentro la Russia con i cannoni, no? Perché i cannoni sono molto limitati come distanza, 10 chilometri, 15 chilometri di più, per centrare il bersaglio, 5-10 chilometri è un tiro utile, e poi il resto spari a vanvera, no? E allora stanno facendo una zona cuscinetto, zona di Kharkiv, che sarebbe verso il nord dell'Ucraina, sud della Russia. Però se la Russia decide di sfondare a Odessa, l'Ucraina è morta, perché praticamente non ha più sbocco sul mare come l'Ungheria. E quindi Odessa sono 80% di russi, quindi li accoglierebbero a braccia aperte, ed sarebbe una città facilissima da amministrare per i russi, sono russi. Cioè, invece, se dovessero conquistare, non so, Kiev o altre città, la Russia non potrebbe amministrarle, perché sono tutti pro-occidentali, quindi non è, diciamo, logico, non è possibile amministrare delle città così, che ci sarebbero attentati in continuazione, va bene?
Sì, sì, sì.
Ecco, e allora questo è appunto il messaggio che volevo condividere. Allora, stavo pregando un pochettino, ieri sera stavo pregando e chiedendo al Signore cosa ne pensava Lui, com'è che Lui vedeva la situazione. Il Signore mi ha detto, devi guardare al quadro complessivo del mondo, no? E piano piano, preso qualche appunto, man mano che prendevo un appunto ne arrivava un altro, un appunto alla volta. E allora dobbiamo guardare a tutto il quadro mondiale, cioè dobbiamo guardare a quello che fanno l'America, la Russia, l'Europa, Israele a Gaza, le banche mondiali, cioè tutto avviene per uno scopo, e siccome non glorificano Dio, tutto è sempre a fin di male, se vogliamo sapere in che direzione sta andando il mondo, perché la Meloni fa questo, perché Bruxelles fa quest'altro, perché Londra così... È tutto a fin di male, a fin di egoismo, denaro e potere, ecco. Cioè, chi conosce le profezie sa che tutto coopera verso l'adempimento di queste. Perché la presente situazione dell'America e dell'Occidente, personalmente a me, mi ricorda per certi versi, ho cominciato a vedere, stavo vedendo l'impero che dominava il mondo, l'impero persiano, uno degli imperi. E stavo pensando all'impero persiano di Re Dario III, quando nel IV secolo avanti Cristo, 300 verso quel tempo lì, la Persia era al suo tramonto e al suo declino, e allora Dario cercava disperatamente con ogni mezzo, un po' come Biden, il Biden di oggi, o il presidente che verrà dopo di lui, con ogni mezzo Dario III cercava di non soccombere all'assalto, che c'era un astro nascente, no? C'era la Grecia di Alessandro il Grande, quello che poi prese, sconfisse la Persia, ha preso il suo posto. Allora cosa fa Dario? Prima cerca di corrompere Alessandro e gli offre enormi ricchezze, gli offre territori e per buona misura gli ha offerto anche sua figlia in sposa. Gli ha detto: Alessandro, sposati mia figlia e dominiamo il mondo insieme. Alessandro rifiuta, dice grazie ma la prenderò lo stesso.
Ah, vuole da solo dominare.
Capito. Alessandro cosa fa? Rifiuta, e Dario allora decide di affrontare Alessandro e in quella che tutti conosciamo, cioè quelli che hanno studiato la storia, una delle più grandi battaglie della storia, che si chiama la battaglia di Gaugamela nel 331 avanti Cristo. E allora cosa succede? Alla fine il re, e questo è interessante per quelli che ci seguono, i bambini, i giovani, perché oggi a scuola non studiano niente di queste cose qui, sono lì con i telefonini a imparare niente, a riempirsi la testa del nulla. Allora ascoltate bene ragazzi, giovani, cioè il re persiano Dario III ne esce sconfitto da questa battaglia, lui fugge in una città che si chiamava Bactria. Ha messo la cartina sulla radio?
Sì.
Cioè, sulla radio trovate la cartina, vedete, c'è scritto proprio Gaugamela e Bactria, perché è una cartina antica, ok?
C'è la cartina con l'impero di Alessandro.
Mm-hmm. Allora, Dario fugge a Bactria, dove però arriva là come re di Persia, ma viene deposto e viene ucciso dal reggente di Bactria, che sicuramente voleva farsi apprezzare da Alessandro, voleva mostrare a Alessandro che lui ha ucciso Dario. Ecco, cioè io vedo che dalla Seconda Guerra Mondiale sono state molte le nazioni che hanno cercato di ruffianarsi con l'America, che sarebbe un po' la Persia di oggi, e di ruffianarsi con i suoi dollari, l'Italia, l'Europa, lo fanno ancora. Lo fanno magari a denti stretti, però lo fanno ancora. Ora che succede? Succede che il vento sta cambiando a livello planetario. E tutti hanno capito che il vento sta cambiando, tutti tranne l'America e l'Occidente, che non vogliono mollare l'osso. Vediamo nazioni del blocco BRICS, compresa la Cina, ma anche tante nazioni africane che hanno scaricato l'America, la Francia, l'hanno scaricato e non li vogliono in Africa, quasi tutte le nazioni. C'è ancora qualcuno che è pagata dai dollari, allora fa ancora combutta. Però l'Africa in generale sta scaricando l'America, la Francia e tutto l'Occidente. E cosa stanno facendo? Si stanno schierando con la Russia.
Vero, sì.
Infatti la Russia sta aprendo delle basi militari nel Sahel. E ora stanno cacciando di malo modo la potenza coloniale degli ultimi secoli, una delle principali, che è ancora lì, era ancora lì e c'è ancora pochissimo, poco, che sarebbe la Francia. E stanno cacciando la Francia e tutto l'Occidente dall'Africa. Cosa fanno? E aprono le braccia a chi? Queste nazioni africane. Ai soldi della Cina e alla politica della Russia, compreso i militari russi. Il dollaro, che è ancora la valuta base del mondo, però sta venendo scaricato da quasi tutte le nazioni del mondo sempre più velocemente. Se seguite la notizia, sì, lo vedete che stanno scaricando il dollaro. Adesso non fanno più le transazioni in dollari, per esempio la Russia, l'India, la Cina ed altre nazioni, i paesi arabi, non usano il dollaro. Nonostante il dollaro è ancora la moneta di riserva mondiale, perché le banche sono infestate, però stanno cominciando a spurgare i dollari dalle loro banche. Quindi chi ha occhi per vedere, al di là della propaganda italiana e occidentale, sa che in qualsiasi modo finirà in Ucraina, l'America e l'Occidente, come appunto la Persia di Re Dario III, sono ormai al tramonto, al tracollo, insieme con il loro malefico sistema bancario e il loro idolo, il dollaro.
Sì, sì.
E sono al tramonto, lo hanno capito tutti quelli che non si fanno ipnotizzare dalle televisioni.
Ma anche certi generali di esercito americani hanno fatto interviste, hanno dichiarato che è impossibile che l'Ucraina vince la guerra in Russia, impossibile, e lo sappiamo tutti. Eppure continuano ad inviare soldi e armi, continuano.
E sono i generali, alcuni generali americani che dicono sì. questo, quindi sì. non è Putin.
Sì.
Perché oggi se tu vai in televisione in Italia e dici una cosa che non è fotocopiato dall'America, allora sei putiniano.
Sì.
E qui è il trucco, no? Guarda, apparentemente il simbolo del dollaro, che è una S con le due sbarrette, no? Deriva da un carattere dall'alfabeto greco che sarebbe PSI o PSI. Si chiama così questa lettera greca. Io ho notato che questo carattere in greco è rappresentato da un tridente che per me assomiglia un po' troppo alla forca a tre punte di Satana,
ah,
questo
sì.
simbolo.
Mm-hmm.
Ok, appunto la S del dollaro è diventata il simbolo per il dollaro, e quindi è molto appropriato perché vediamo in che direzione sta andando l'America. Capito? Quindi la S in greco è simboleggiata da una forca a tre punte.
Ah sì?
Sì.
La S.
La S greca
mm-hmm.
è una forca a tre punte.
Mm-hmm. Cioè il simbolo del dollaro?
Sì, è la S. E infatti il dollaro ha preso la S come
sì.
simbolo.
Sì.
Va bene, guarda caso, altra coincidenza, questa forca a tre punte è anche il simbolo del partito politico filonazista di quel personaggio che si chiama signor Zelensky.
Ah sì?
Ho messo la foto sulla radio.
È il simbolo del partito nazista?
È il simbolo del loro partito, che loro chiamano nazionalista, però tutti dicono è nazismo.
Ah. Mm-hmm.
E c'hanno altri simboli del nazismo. Io c'ho anche una foto sulla radio che la tengo lì, di un gruppo di ucraini con i simboli proprio nazisti,
mm-hmm.
e se guardate sulla pagina radio in fondo c'è.
Mm-hmm.
Insomma, il diavolo cerca di fare spuntare le sue corna dove può. Quindi, da quando l'America ha scelto di abbandonare Dio, è diventata stolta, priva della saggezza, che solo può venire da Dio, e di conseguenza l'America non ha saputo amministrare quando la manna gli è caduta dal cielo, il cielo per modo di dire, cioè quella superiorità derivata dalla caduta dell'impero sovietico. Questo per l'America è stata una manna. Casca l'impero sovietico, nessuna guerra atomica, implode, l'America governa il mondo attraverso Hollywood, i dollari, la lingua inglese, eccetera, e la loro potenza marinare alle navi, che possono arrivare a qualunque parte del mondo. E invece cosa ha fatto l'America invece di usare questa manna, questa benedizione, tra virgolette, cioè che è cascato l'impero sovietico? L'America cosa fa? Si droga sempre di più di potere, di perversione, di paganesimo, cerca di amministrare la sua superiorità con il braccio della carne, i suoi burattini della NATO, le sue portaerei, particolarmente si è messo ad adorare i suoi idoli di anticristismo, di ateismo, perversioni sessuali, guerra, aborto, eccetera. L'America è sprofondata, cioè Dio si è staccato. Cioè, sai, Dio è un gentiluomo, non mi vuoi, me ne vado. Spirito Santo non insiste, non è come il diavolo che bussa finché cercando di sfondare la porta. Spirito Santo se ne va suavemente. La prima grande guerra dell'America contro il suo nemico, la Russia, è questo che sta avvenendo in Ucraina. Questa è un'Ucraina, la prima guerra, anche se attraverso Zelensky, però è la prima guerra che l'America sta combattendo tramite, per delega, tramite i suoi fantocci tipo Zelensky. Va bene, e cos'è che sta mostrando questa guerra, sia pure attraverso Zelensky? Sono sempre 32 nazioni della NATO che sostengono Zelensky, cioè avrebbe tutti i numeri per vincere. Guarda Israele, come ha vinto ogni grande guerra, tranne questa guerra non è di Dio. Per tutte le altre le ha vinte in 448. E allora, questa guerra in Ucraina, che l'America e la NATO e l'Italia sostengono, cioè non ha i numeri, ha mostrato che l'America non ha i numeri per vincere contro la Russia, non ce li ha i numeri. Non può vincere a livello atomico, tutti lo sanno, e non sta vincendo neanche a livello convenzionale, e vorrebbero aumentare di più armi a Zelensky. E Zelensky fra poco manderà le nonne dall'ospizio a combattere, non ha più soldati.
Ai ai ai.
Per questo che l'altro stolto Macron vuol mandare i soldati alla Francais, andranno lì con la bouteille de champagne in
Yeah.
Ucraina a mostrare la potenza napoleonica che ha già perso contro la Russia. Quindi gli piacerebbe l'America governare il mondo in un modo unipolare, appena ci disfiamo dalla Russia, l'America dice siamo noi. Esporteremo la democrazia americana, cioè l'immondizia, l'inciviltà, la violenza, le stragi, eccetera. Però è successo che il nazismo, il comunismo, Hitler e Stalin l'hanno scoperto prima dell'America, che secondo le profezie che loro non capivano, però le capiamo noi, cioè la Russia seguita dalla Cina, alla fine vinceranno. Ecco, quindi come dice, vai Proverbi 1:7, guarda.
Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza, ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Proverbi 1 verso 7.
Ecco, quindi l'America avrebbe potuto essere poliziotto del mondo, ha potuto essere, diciamo, la guida, la potenza,
L'esempio del
però
mondo.
non ha voluto Dio, ha respinto Dio dalle scuole, dal governo, invece di andare avanti a conquistare il mondo con la saggezza, non dico l'amore, ma almeno la saggezza, almeno la gentilezza, almeno c'è che da aiutare. No, io ho le portaerei, ho le navi, ho le bombe atomiche, ho il dollaro, non ho bisogno di nessuno, neanche di Dio. Così ragiona l'America. Quando l'America ha rigettato Dio la sua conoscenza, ha commesso un errore, lo stesso errore di Adamo ed Eva nel giardino. Va bene? Perché il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Loro non vogliono Dio e allora vanno avanti con la saggezza del diavolo e vedi dove li sta portando, guerra dopo guerra. Adesso in America qualunque decisione di qualunque tipo, nella società civile, nella vita morale americana, col loro militarismo, tutto quello che stanno facendo e faranno sarà sempre senza la benedizione di Dio. E come hanno scoperto i nazisti e comunisti e stalinisti, non funziona. Puoi avere tutte le bombe, tutte le armi, tutto l'esercito perfetto che aveva Hitler, non funziona. Perché Dio è l'ingrediente che fa la differenza tra il successo e la sconfitta, la vittoria o il fallimento. E infatti è dalla Seconda Guerra Mondiale che l'America ha perso tutte le sue guerre. Per questo, come dice Apocalisse 18:4, il popolo di Dio dovrebbe uscire dall'America e rifugiarsi altrove. Quello che io dico all'Italia, Dio lo dice all'America. Va bene? Uscite. Va bene. Uscite, dice, o popolo mio, affinché non siate puniti insieme alla Babilonia, perché la Babilonia dell'Apocalisse 18 è l'America, una nazione che è solamente in attesa dei giudizi di Dio, come dicono le profezie. L'America non ha quello che le serve, non ce l'ha militarmente, non ce l'ha come saggezza, insomma non ha i numeri per per essere benedetta. E una nazione guidata da stolti finirà nella fossa degli stolti. Dice Dio, nessuno la fermi. Sta andando alla fossa, non la fermate. Proverbi 28, Angela.
Proverbi 28, verso 15. Un empio che domina un popolo povero è un leone ruggente, un orso affamato. Il principe senza prudenza fa molte estorsioni, ma chi odia il guadagno disonesto prolunga i suoi giorni. L'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà sino alla fossa, nessuno lo fermi. Proverbi 28, 15 a 17.
Sull'America pesano molti omicidi. Ho calcolato circa 60-70 milioni di aborti l'America ha fatto. Cioè è la prima nazione al mondo per aborti. Guerre. Quindi non è altro che un omicidio, ce ne ha anche troppi. È pronta per essere giudicato. Salmo 9, Angelo 15 a 17.
Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta. Il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Il Signore si è fatto conoscere, ha fatto giustizia. L'empio è caduto nella trappola tesa con le proprie mani. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Salmi 9, da 15 a 17. Quindi qui il Signore interviene ed è Lui che farà giustizia.
Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Qui non si scherza.
Sì.
Altro che super grazia qua. Fuggirà sino alla fossa, nessuno lo fermi. Quindi non è che Dio ama sempre, Dio è amore, ma qual è? Dio è giudizio.
Sì.
Non solo amore. Questa foto l'ha messa sulla radio, vero?
Sì.
Mi leggi questa foto?
È la foto dove mostra la condizione della società americana e dice America, perversioni, aborti, guerre, egoismo, il dollaro al quale si inchinano, il demone Moloch ieri e oggi.
Ecco, Moloch era un idolo di un diavolo che si nutriva, è una statua, no? Che nello stomaco c'era come un forno pieno di fuoco e gli buttavano dentro i bambini a bruciare. Questo è Moloch. L'America sta facendo lo stesso. Sta bruciando i suoi figli con l'aborto, con le guerre, col materialismo. Credo che sia stata una nazione così vicina al diavolo come l'America, così assatanata, così ingannevole, e la sua musica, i suoi film pervadano un po' in tutto il mondo come lo spirito del diavolo.
Sì.
Film pieni di perversioni, di violenza, di porcherie. Insomma, l'America, come la Bibbia dice, dalla Babilonia, di Apocalisse capitoli 17 e 18, che la rappresenta. Basta guardare i filmati che circolano delle condizioni assolutamente marce, dell'assenza di moralità all'interno di questa nazione. È una decrepita, come Apocalisse 17 e 18 la mostra, Babilonia la prostituta. Certi predicatori dicono che l'America non viene citata nelle profezie. Sbagliano. Errore. L'America è fin troppo ben rappresentata. È la prostituta di Apocalisse 17 e 18. Ti pare che Dio non avrebbe rappresentato l'America, che sono due secoli che vanno in giro a fare porcherie per il mondo? Solo che adesso hanno passato ogni limite.
Ma non dice la parola America, è per
non
quello
dice.
Che
no,
dicono loro.
È scritto in parabole.
Sì.
E dice Babilonia caduta. Ma scusa, la Babilonia della Bibbia, quella è nel VI secolo avanti Cristo. Qui 2600 anni fa la Babilonia della Bibbia è stata distrutta, non c'è più.
Sì.
E allora di quale Babilonia sta parlando in Apocalisse?
Mm-hmm,
mm-hmm. Sì. Tu leggi Apocalisse capitolo 17 e 18, una fotografia dell'America, ricca, straricca, egoista, una prostituta con un calice pieno di sangue e delle sue guerre. Una decrepita vecchia baldracca prostituta che persino i clienti del suo bordello la stanno abbandonando. Cioè le nazioni come l'Arabia Saudita, come i BRICS, le nazioni clienti dell'America, le nazioni del Golfo Persico, le nazioni dei petrodollari, la stanno abbandonando, stanno facendo commercio senza dollari adesso. Guarda, andiamo a Apocalisse 17, andiamo alla fotografia dell'America.
Sì.
3 al 7 devi leggere.
Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva 7 teste e 10 corna.
Questo abbiamo spiegato nel corso biblico, non c'è bisogno che lo spieghiamo. La bestia è il diavolo, il dragone. 7 teste sono 7 imperi mondiali, Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, 6, e settimo l'impero dell'Anticristo che non è ancora arrivato. Queste sono 7 teste del dragone di Apocalisse 17. Va bene?
Verso 4. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. E l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le 7 teste e le 10 corna che le porta. Apocalisse 17, da 3 a 7.
Allora, qualcuno scriverà, mi dirà: ma guarda, qui dice colpevole del sangue di tutti i martiri, tutti i santi. Guarda, prima che mi scrivete vi rispondo subito. Babilonia non è solamente l'America, ma è uno spirito di un demone, di un diavolo, che si è spostato di nazione in nazione, da impero, da potenza a potenza, principalmente dagli imperi mondiali, ma non solo, si è dato anche a Francia, in Inghilterra, adesso in America. Quindi Babilonia, questa prostituta, è uno spirito di prostituzione materialistica, adorazione di idoli, che si è spostato durante le ere, durante i millenni, ed adesso si è spostato nell'ultima potenza mondiale, l'America, prima che viene l'Anticristo. Ecco, quindi se voi pensate che è una donna, i protestanti dicono è la Chiesa Cattolica. Non è la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica è stata parte di Babilonia, come lo sono i protestanti del Vangelo di Prosperità. Anche loro fanno parte di Babilonia, non è solo i cattolici. Va bene, però tenete presente che ci sono anche i protestanti, va bene, che sono anche brava gente, bravi pastori, sono buone chiese, come anche i cattolici. D'accordo? Cerchiamo di vedere tutto il quadro, e non solamente io sono partigiano cattolico, quindi tutti dall'altra barricata protestante sono tutti del diavolo, tutti sbagli. Va bene, o viceversa. Dio guarda dall'alto. Ok, Dio non c'ha il tesserino di questa o di quella religione. Allora, cerchiamo di svegliarci. Grazie, Signore. Qui abbiamo il dragone, abbiamo detto che il diavolo, 7 teste, 7 imperi, e una testa c'è 10 corna. E so che su internet fanno vedere le 7 teste con le corna sparse su 7 teste. È sbagliato. Non conoscono le profezie. Perché in Daniele 7, diciamo, le corna sono su una bestia che si chiama la quarta bestia. Tutti sanno, tutti gli studiosi biblici sanno che quella quarta bestia è Roma. E allora Daniele 7, verso 7, dice le 10 corna sono sulla quarta bestia. Qualunque studioso biblico che, insomma, un po' capisce qualcosa, ti dirà quella è Roma. Ora, su Roma ci sono 10 corna. Va bene, Daniele 7 dice 10 corna sono 10 nazioni, 10 re, dice re, nazioni, governi, quello che vuoi. Come Daniele 7, 20 al 25, sono 10 re, 10 nazioni. Ripeti Apocalisse 17, 10 al 12, che ci sono 10 corna, sono 10 re che danno potere alla bestia, all'anticristo. Ci siamo? Tutto concatenato.
Sì, sì.
Non è difficile capire. Fratelli nuovi, richiedete il corso biblico ad Angela che ve lo manda gratis.
Amen.
Pagare certo. Non vi possiamo, ma almeno gratis ve lo mandiamo.
Sì, sì.
Quindi
sì.
Non siate lazzaroni, datevi da fare, studiate.
Anche perché è super interessante, studiate fratelli. Approfittate che è gratis, prendetelo.
È tutto in audio, dimenticate il predicatore che è un fesso.
No, non lo è un fesso.
Concentratevi sulle scritture.
Quello sì.
Amen. Prima che lo dicano loro, guarda, me lo dico io, così li batto in velocità.
Non è un fesso.
Ecco.
Non è vero, è un servo di Dio.
Ecco, allora. Insomma, tutti stanno allontanandosi ad alta velocità dall'America. Abbiamo detto le nazioni dei BRICS, l'Arabia Saudita, che è proprio il portabandiera dei paesi arabi a livello di soldi almeno. L'Iran non ne parliamo, è contro l'America. Va bene. E allora, guarda, mi ricorda quello che in Ezechiele 16, ricordiamoci quello che Dio ha detto riguardo un'altra nazione come l'America che aveva abbandonato Dio. Va bene, chi è quest'altra nazione di cui Dio parla in Ezechiele 16?
Ah, Israele.
Israele, leggilo. Ezechiele 16, 39 e 42.
Ti darò nelle loro mani, ed essi abbatteranno il tuo bordello, distruggeranno i tuoi alti luoghi, ti spoglieranno delle tue vesti, ti prenderanno i bei gioielli e ti lasceranno nuda e scoperta.
Quindi quello che Israele, che le chiese cristiane di oggi chiamano la Terra Santa. Guarda lì, appiccicato al muro, c'è un quadretto che c'è una bottiglia d'olio, una bottiglietta d'olio con una candela accesa, olio di Israele. E poi c'è un altro piccola anfora con della sabbia di Gerusalemme. Te la vuoi baciare? Gesù la chiama il tuo bordello.
Oh, wow.
Capite perché? Perché hanno respinto i profeti. Tutto il Vecchio Testamento, il loro hobby preferito era perseguitare i profeti e ucciderli. È arrivato Gesù, qui cambiamo stile, lo facciamo crocifiggere da Pilato. Non è la Terra Santa. D'accordo? Avanti, Angela.
Verso 40. Faranno salire contro di te una moltitudine e ti lapideranno e ti trafiggeranno con le loro spade. Daranno alle fiamme le tue case, faranno giustizia di te in presenza di molte donne. Io ti farò cessare dal fare la prostituta e tu non pagherai più nessuno.
Sta dicendo qui, uno va dalla prostituta e la paga, ma tu pagavi i clienti. Non è un'immagine dell'America questa qua?
Così io sfogherò il mio furore su di te e la mia gelosia si distoglierà da te. Mi calmerò e non sarò più adirato. Ezechiele 16, da 39 a 42.
Gloria a Dio. Qui Gesù mi ha dato una piccola profezia, adesso ve la presento, fratelli, in tutta umiltà, Dio mi aiuti. Dice il Signore alla moderna Israele e l'America: io ti avevo preposta e chiamata, ti avevo benedetta con la mia luce, la mia parola, e avevo benedetto la tua giovinezza inviandoti i miei servi che ti guidavano con la mia parola. O America, come la mia Israele antica ti sei dimenticata del mio amore, del mio Vangelo, la mia parola ti sei dimenticata e ti sei dimenticata di me. Io ti avevo lavata come la mia Israele antica, come è scritto.
Ezechiele 16, da 9 a 21. Ti lavai con acqua, ti ripulì del sangue che avevi addosso e ti unsi con olio. Ti misi delle vesti ricamate, dei calzari di pelle di delfino, ti cinsi il capo di lino fino, ti ricoprì di seta, ti fornì d'ornamenti, ti misi dei braccialetti ai polsi e una collana al collo, ti misi un anello al naso, dei pendenti agli orecchi e una magnifica corona in capo. Così fosti adorna d'oro ed argento, fosti vestita di lino fino, di seta e di ricami. Tu mangiasti fior di farina, miele e olio, diventasti bellissima e giungesti fino a regnare. La tua fama si sparse fra le nazioni per la tua bellezza. Essa infatti era perfetta, perché io ti avevo rivestita della mia magnificenza, dice Dio il Signore. Ma tu, inebriata della tua bellezza, ti prostituisti sfruttando la tua fama e offrendoti a ogni passante, a chi voleva. Tu prendesti delle tue vesti, ti facesti degli alti luoghi ornati di vari colori e là ti prostituisti. Cose tali non ne avvennero mai e non ne avverranno più. Prendesti pure i tuoi bei gioielli fatti del mio oro e del mio argento che io ti avevo dati. Te ne facesti delle immagini d'uomo e ad esse ti prostituisti. Prendesti le tue vesti ricamate e ne copristi quelle immagini davanti alle quali tu mettesti il mio olio e il mio profumo. Così anche il mio pane che ti avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele con cui ti nutrivo, tu li mettesti davanti a loro come un profumo di suave odore. Questo si fece, dice Dio il Signore. Prendesti inoltre i tuoi figli e le tue figlie che mi avevi partoriti e li offristi loro in sacrificio perché li divorassero. Non bastavano dunque le tue prostituzioni perché tu avessi anche a scannare i miei figli e a darli loro facendoli passare per il fuoco. Ezechiele 16, da 9 a 21.
Tu, o America, hai guidato il mondo al quale io ti avevo chiamata ad essere la luce della mia salvezza, e lo hai guidato non per la via del bene ma del male. Lo hai guidato col tuo esempio a scannare i propri figli sugli altari di demoni, di perversioni, di aborti, di guerre. Ed ora io ti giudico e faccio cadere su di te tutti i mali che hai seminato. E viene il giorno in cui di te si dirà.
Apocalisse 18, verso 2. Egli gridò con voce potente: è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni.
E viene il tempo in cui,
verso 15, i mercanti di queste cose che sono stati arricchiti da lei se ne staranno lontani per timore del suo tormento, piangeranno e faranno cordoglio dicendo: ai, ai, la grande città che era vestita di lino fino, di porpora, di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In un attimo una ricchezza così grande è stata distrutta. Tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai e quanti trafficano sul mare se ne staranno lontano.
Sì, viene il tempo, America, in cui le armi atomiche nelle quali tu hai guidato il mondo ad armarsi e nel quale tanto ti glori saranno usate contro di te, come anche dissi alla nazione di Israele che volevo punire.
Geremia 21, da 3 a 6. Così dice l'Eterno, il Dio di Israele: ecco, io farò indietreggiare le armi di guerra che sono nelle vostre mani, con le quali combattete contro i re di Babilonia, contro i caldei che vi assediano fuori le mura, e le radunerò in mezzo a questa città. Io stesso combatterò contro di voi con mano distesa e con braccio potente, con ira, con furore e con grande indignazione. Percuoterò gli abitanti di questa città, tanto uomini che bestie, essi moriranno di una grande peste. Geremia 21, da 3 a 6.
Anche tu, o America, indietreggerai davanti ai tuoi nemici di Magog, e io stesso combatterò contro di te con mano distesa e braccio potente, con ira, e percuoterò i tuoi abitanti. E dopo che avrò usato Gog per punirti, io punirò anche lui, Gog.
Apocalisse 18, 18. E vedendo il fumo del suo incendio, esclameranno: quale città fu mai simile a questa grande città? E si getteranno della polvere sul capo, e grideranno, piangeranno, e faranno cordoglio, dicendo: ai, ai, la gran città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza. In un attimo è stata ridotta a un deserto.
Come è scritto, io il Signore l'ho decretato.
Verso 21. Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare dicendo: così, con violenza sarà precipitata Babilonia, la gran città, e non sarà più trovata. In te non si udranno più le armonie degli arpisti. 23. In te non brillerà più luce di lampada, non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie.
E tu, America, sarai ricordata come un deserto atomico. Ma ai miei figli dico:
Apocalisse 18, da 2 a 5. È caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità». Apocalisse capitolo 18.
Uscite, o miei amati, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Uscite. E come mio angelo disse a Lot e la sua famiglia: uscite, non guardatevi indietro. Non guardate indietro verso il peccato, i cui desideri sono verso di voi. Grazie, grazie Gesù. Ti benedico, Gesù.
Presto la vita, non guardare indietro, non fermarti mai. Fuggi al mondo della notte profonda.